Un uomo esce di casa, si chiude la porta alle spalle e va al lavoro. In quel tempo sospeso, mentre viaggia in queste due dimensioni così importanti della vita di tutti noi, quella della casa, gli affetti, la famiglia e quella del luogo del lavoro, dei mille luoghi in cui si declina oggi l'esperienza del lavoro, quest'uomo pensa a cosa rappresenta per lui il lavoro. Proviamo a pensarlo anche noi insieme a lui. Vedremo che il lavoro è elemento di soddisfazione dei bisogni primari, il lavoro è stipendio, possibilità di futuro, ma il lavoro, per noi umani che siamo una specie un po' complicata, è anche molto altre cose. Il lavoro è realizzazione di sé, il lavoro è imparare, la formazione professionale, il lavoro è stare in un'organizzazione che è molto complessa, il lavoro è uno sforzo relazionale, il lavoro vuol dire essere in relazione col mondo, con gli altri, e gli altri a volte sono anche loro, come noi, un po' complicati. Il lavoro è una dimensione di conflitto. Si parte dalla contrapposizione storica, quella del Novecento, fra il capitale e il lavoro. Adesso il conflitto sembra essersi diluito, aver permeato molte delle relazioni sul lavoro. Il nemico adesso al lavoro spesso è il collega, quello che ti sta vicino, il capo. Il lavoro ha a che fare con una scala gerarchica, il primo capo, il secondo capo, il capo di tutti i capi. Il lavoro è avere a che fare con una dimensione in cui qualcuno ne sa più di te, anche se non è un tuo capo, e questo a volte ci mette in difficoltà. Il lavoro è un abito, l'uomo che è uscito di casa può indossare una divisa, la blusa dell'operaio, quella che un tempo serviva a sporcarsi meno, o il completo adesso, la giacca del manager. La divisa a volte veste l'uomo, di questa divisa da lavoro a volte abbiamo un po' di difficoltà a staccarci, a separarci, a uscirne. A volte questa divisa ci rimane addosso, a volte l'identità del lavoro diventa la nostra identità. Io sono un avvocato o un programmatore o un geometra, in luogo di io faccio l'avvocato, faccio il programmatore, mi è capitato di fare il geometra. La funzione a volte diventa un po' la nostra identità. Di tutte queste cose, ma anche di modalità di selezione del personale, di formazione, di approccio ai climi lavorativi, si occupa la psicologia del lavoro, cercando, fin dalla sua origine, di tenere insieme le esigenze dell'azienda, che chiede un aumento della produzione, con le esigenze di chi svolge quel lavoro, che chiede un aumento della gratificazione personale e, se permettete, della felicità. Questo a volte è stato possibile, a volte ha generato conflitti, a volte la psicologia del lavoro, ne parleremo, è riuscita a ottenere un po' di riduzione di questo danno. Quando nasce, la psicologia del lavoro ha un altro nome, si chiama psicologia industriale. Non è un caso, siamo negli Stati Uniti, a cavallo fra 8 e 900, e stiamo assistendo alla più grande industrializzazione di un paese. Nascono aziende, fabbriche, officine di grandissime dimensioni. Nasce una fabbrica sociale impressionante, vi convivono uomini e macchine. L'uomo ha ancora una grande importanza e i primi psicologi del lavoro, chiamiamoli così ma fra virgolette, sono ingegneri che studiano la fatica umana. La macchina uomo compie molta fatica, su questa fatica si può lavorare per aumentare il rendimento, la produzione. E nasce come osservazione. Il primo psicologo del lavoro, non lo è ma lo consideriamo tale, si chiama Frederick Taylor, è quello del taylorismo, quello che scorporerà il lavoro umano in mille gesti e che darà origine a quel sistema produttivo importante, fondamentale, che è la catena di montaggio poi applicata da Henry Ford. Taylor comincia a osservare, passa un anno intero a osservare il lavoro di 75 uomini, 75 manovali, che trasportano pani di ghisa, la caricano su vagoni ferroviari. Li osserva e scorpora, divide, suddivide, frammenta il loro lavoro nei gesti che compiono, prendere la ghisa, portarla, trasportarla, scaricarla sul pianale del vagone ferroviario, tornare indietro, riposarsi un attimo e poi prendere di nuovo un altro pane di ghisa. Quei 75 operai che Taylor ha osservato per un anno trasportano ogni giorno 12 tonnellate e mezzo in media di ghisa sul vagone ferroviario. La direzione dell'azienda dice che si può migliorare, si può arrivare a 25, bisogna capire come. Più di 25 è impossibile, non ci riescono neanche gli operai più robusti. Taylor sceglie uno di questi, uno dei più robusti, si chiama Schmidt, è un immigrato, viene dall'Olanda. Gli promette un aumento di salario molto importante se farà esattamente quello che lui gli dice. E così gli raccomanda di fare delle pause precise. Taylor ha studiato moltissimo la funzione della fatica ed è un teorico delle pause. Le pause che servono per far riprendere il corpo umano dalla fatica che deve sopportare e per aumentare la produzione. E così Schmidt esegue gli ordini di Taylor, soprattutto sulle pause. Taylor cronometra, Schmidt trasporta 47 tonnellate di ghisa. Si può lavorare di più, in cambio ha ottenuto un aumento di stipendio, il 60%, ma lo ha scambiato con un aumento di produttività, più del 400%. Solo 7 dei 75 operai che trasportano la ghisa sui vagoni ferroviari sapranno fare quello che ha fatto Schmidt, e quindi tutti gli altri verranno dislocati in altri luoghi dell'industria. In qualche modo è iniziata la selezione del personale. L'uomo che questa azienda, che la prima psicologia industriale cerca, è un uomo economico, motivato dalla necessità di guadagnare di più, perché guadagna molto poco, e in cui tutte le altre dimensioni che ci sono nel lavoro sono come in secondo piano. Un altro grande esperimento sul campo, direttamente in un'azienda, su un luogo di lavoro, e fonda la psicologia del lavoro come disciplina scientifica. Lo progetta, lo mette in atto un signore australiano, si chiama Elton Mayo, e lui è uno psicologo, perché nel frattempo, è passato un po' di tempo, siamo nel 1927, la psicologia è più fondata come scienza. Mayo ha già studiato quello che succede quando si modificano alcune condizioni di lavoro. Siamo in una fabbrica vicino Chicago, ci lavorano 29.000 persone, un grande alveare umano, e produce cavi telefonici e apparecchi per i telefoni. Si è provato, per esempio, a cambiare l'illuminazione in alcuni reparti per vedere se la produzione aumenta. Aumenta, sì, è vero, quando le condizioni di illuminazione sono migliori, ma aumenta anche nel reparto a fianco, dove la luce è rimasta la stessa, per avere un elemento di controllo. Chissà perché, succede questo. Mayo prova a scoprirlo mettendo in atto un vero e proprio esperimento scientifico. Prende 6 operaie, 6 giovani ragazze che assemblano relè. Loro lavorano per 48 ore la settimana, anche il sabato, non hanno nessuna pausa e producono in media 144.000 relè. Mayo le mette in un luogo separato dell'azienda e comincia a studiare quello che fanno. Poi introduce delle variabili, dei cambiamenti, e guarda come va a finire. All'inizio Mayo introduce il lavoro a cottimo. Più lavori, più guadagni, la produzione aumenta moltissimo. Poi introduce 2 pause, 2 piccole pause, 5 minuti al mattino e 5 minuti al pomeriggio. Anche qui la produzione aumenta. Poi le pause aumentano, diventano 10 minuti, 10 al mattino, 10 al pomeriggio. La produzione aumenta. Le pause diventano 6, un ulteriore cambiamento di 5 minuti l'una. In questo caso la produzione diminuisce. Le ragazze interrogate rispondono che perdono il ritmo, ci sono troppe interruzioni. Poi un altro cambiamento. Durante la pausa del mattino, nei 10 minuti viene servito un pasto caldo, offre l'azienda. Anche in questo caso la produzione aumenta. Un ulteriore cambiamento, per vedere che effetto ha, la riduzione dell'orario di lavoro. Si lavora mezz'ora in meno al giorno. La produzione, anche in questo caso, continua a aumentare. Un altro cambiamento, la riduzione di un'altra mezz'ora di lavoro. Quindi si lavora un'ora in meno al giorno, ma la produzione rimane invariata. Poi un cambiamento assolutamente radicale. Tutto torna come prima. 48 ore, niente pause, niente pasto caldo, niente uscita anticipata dal lavoro. La produzione aumenta moltissimo. Mayo ci mette un po' a capire che cosa può essere successo. Poi ha l'intuizione. Quelle 6 ragazze, quei 6 soggetti di esperimenti, sono diventate un gruppo, hanno sperimentato la bellezza, la passione di interessare a qualcuno che le sta studiando ma si interessa a loro. È un effetto, l'effetto di aumentare, di fare meglio, di essere più produttivi quando qualcuno ha un interesse verso di noi. Proviamo a pensare cosa poteva essere la vita di sei ragazze nel 1927 nella periferia di Chicago e capiamo che se qualcuno dimostra interesse, uno psicologo ci studia, ci osserva, è un po' vicino a noi, qualcosa cambia dentro di noi, ci viene più voglia, più entusiasmo, anche un po' di lavorare di più. La psicologia del lavoro continua a crescere come corpo di conoscenza, come approcci, come apertura ai saperi che vengono da altre discipline. Siamo nel 1950 e gli influssi più interessanti vengono dalla psicologia dei gruppi. Ogni volta che ci sono degli umani si forma un gruppo. Il gruppo ha un suo pensiero, il gruppo ha una serie di valori, il gruppo influenza i suoi membri e questa influenza si gioca anche quando il gruppo è un gruppo di lavoratori. Un'altra influenza arriva dagli studi della psicanalisi che dimostra e racconta quanto una componente che non conosciamo, che è dentro di noi, inconscia, gioca il suo ruolo in tutti gli ambiti, anche quando si tratta di lavorare. L'esempio che raccontiamo è l'esempio dell'incontro fra la psicanalisi e i minatori inglesi. Un istituto inglese, il Tavistock, che è l'emanazione di un centro clinico, vi si fa molta psicoterapia per bambini, per adolescenti, per adulti, viene chiamato a collaborare con un ente minerario per capire quello che succede in una miniera inglese dopo una riforma, un cambiamento della modalità organizzativa. Così gli psicanalisti che hanno studiato il pensiero di Melania Klein su che cosa succede nelle persone quando c'è ansia, su quali meccanismi mettiamo in atto per fronteggiare le situazioni che ci fanno paura o che ci intimidiscono, cominciano a studiare questa nuova organizzazione del lavoro in alcune miniere inglesi. È cambiato il metodo di lavoro, ci sono più macchine, c'è meno fatica, ma è anche successo che il gruppo originario dei minatori, quello che lavorava coeso tutto insieme, scambiandosi mansioni e fronteggiava così la situazione di fatica, di pericolo, di incombenza, è stato con il nuovo metodo di lavoro sparpagliato, diviso su un fronte più ampio. E così è successo che sono aumentati gli incidenti sul lavoro, è aumentato quello che adesso chiameremo l'assenteismo, i minatori lavorano peggio. La scoperta, il contributo degli psicanalisti inglesi che scendono in miniera e che in un gruppo, oltre alle variabili economiche, contano altri fattori. Conta il fronteggiare le situazioni a rischio, il fronteggiare le paure, la coesione interna, le leadership naturali. Di tutto questo bisogna assolutamente tener conto se si vuole disegnare un'organizzazione del lavoro che tenga presente il fattore umano. L'incontro fra il sapere della psicanalisi e l'azienda attraverso la psicologia del lavoro ci porta in Italia. Sono gli anni 40, siamo a Ivrea, provincia di Torino, e l'azienda è l'Olivetti. Il suo presidente Adriano Olivetti è un imprenditore dagli orizzonti molto molto ampli e chiama a collaborare con il costituendo centro di psicologia industriale Cesare Musatti. Cesare Musatti è uno psicanalista, è l'uomo che ha portato la psicanalisi in Italia e accetta l'invito di Adriano Olivetti. Costruire qualcosa di più di un centro di psicotecnica. La psicotecnica è la misurazione con i test delle attitudini dei lavoratori ed era quel poco di psicologia del lavoro che si faceva fino allora in Italia. Musatti e Olivetti vogliono fare di più e ci riescono. Si occupano di formazione del personale, insegnano il lavoro, una parte del lavoro, un approccio al lavoro, una mentalità del lavoro ai meccanici. L'Olivetti a quei tempi è un'azienda meccanica. poi espandono la psicologia, le psicologie cliniche, alla formazione del personale, a quello che c'è nella fabbrica come relazione umana, al benessere complessivo di chi in quella fabbrica passa così tanto tempo della propria vita, e anche, è una situazione molto innovativa, anche a quello che c'è fuori dalla fabbrica, i servizi sociali, i servizi sanitari. E poi il processo continua, si crea all'interno del centro di psicologia dell'Olivetti a Ivrea un interesse dei percorsi di formazione, adesso diremmo di riqualificazione, per gli operai, gli impiegati che hanno subito la violenza del lavoro, che sono usurati fisicamente e psichicamente. Poi fanno qualcosa mai fatto prima di allora in Italia, si occupano di inserire nel lavoro, insieme agli altri lavoratori, le disabilità, anche la disabilità psichica. Poi, ulteriore sviluppo della psicologia del lavoro nel modello Olivetti, il contributo all'organizzazione della fabbrica, all'organizzazione del lavoro, alla divisione dei compiti, i tempi, i metodi della fabbrica. E quindi nascono anche i conflitti, e Cesare Musatti e il gruppo che dopo di lui prosegue questo lavoro ha la forza, l'autonomia e il coraggio di andare in alcune occasioni contro le normative, contro le direttive della direzione, schierandosi da un'altra parte. Poi tutto finisce con il finire dell'esperienza dell'Olivetti e cessa un pezzo bello, importante della psicologia del lavoro in Italia. La selezione del personale, il tentativo di trovare l'uomo giusto per il posto giusto, è l'immagine che abbiamo più diffusa della psicologia del lavoro. E anche la pratica concreta con la quale la psicologia del lavoro ha cercato di accreditarsi con i suoi interlocutori, soprattutto, è chiaro, con il mondo delle imprese. Ma non è facile selezionare delle persone. Le qualità umane non sono facilmente misurabili, le qualità psichiche, le attitudini, la capacità di essere in relazione non è misurabile come una qualità fisica. Fra gli strumenti usati tradizionalmente nella selezione del personale ci sono i test. Il test è una domanda, uno stimolo che genera una risposta. La comparazione delle risposte permette poi di trovare la persona, la qualità, l'atteggiamento che stiamo cercando. I test misurano le capacità, i test esplorano la personalità, i test simulano, finché è possibile simularlo, situazioni di lavoro. I test però non sono sempre attendibili, non sono sempre affidabili, ci si chiede, bisogna sempre chiedersi se quello che cercano di misurare è veramente quella qualità, quell'atteggiamento, quella possibilità che noi cerchiamo per quelle persone, o se c'è una distorsione, se stiamo perdendo informazione, se il test sta misurando qualcos'altro. Al tempo stesso bisogna che il test abbia una sensibilità adeguata, ed è difficile averla per comportamenti umani, per atteggiamenti che mutano continuamente con il mutare delle condizioni di lavoro, dei luoghi, del declinarsi e dell'esperienza lavorativa, ma i test in qualche modo si continuano a usare. Si fa selezione del personale soprattutto attraverso lo strumento del colloquio. Il colloquio sono due persone che si parlano, una cercherà di mettere in evidenza i propri aspetti positivi, l'altra cercherà di capire se è proprio vero e se è la persona giusta che si sta cercando per quel posto in azienda. Il colloquio clinico in psicologia del lavoro, molto usato dagli psicologi, ma usato anche come modalità. A volte il dirigente di una piccola impresa fa lui il colloquio per cercare la persona giusta. È un'attività molto molto umana, è un mezzo che gli uomini hanno a disposizione per scambiarsi impressioni, per valutarsi, per cercare di capirsi, però è soggetto a molte variabili, a molte influenze. Non è sempre statisticamente, scientificamente attendibile. C'è l'effetto sempre presente della prima impressione. I primi minuti di contatto sono quelli che poi orientano la valutazione complessiva. C'è l'effetto, di un curriculum molto ben scritto che influenza, e poi l'intervistatore sarà un po' costretto, si troverà nella situazione di confermare ancora una volta questa prima impressione. E al tempo stesso però il colloquio, due uomini che parlano in una stanza, è lo strumento umano di comunicazione dalla quale molto spesso è difficile prescindere. Terza modalità con la quale la psicologia del lavoro affronta la selezione del personale, i metodi di gruppo. Un gruppo di candidati viene invitato a affrontare una situazione lavorativa, simulare dei ruoli, verificare come si affrontano le decisioni, come si prendono determinate informazioni, come si organizza il lavoro, come ci si pone come persone in quell'ambito un po' simulato ma un po' vicino all'esperienza vera che è questa riunione di gruppo. Lo psicologo del lavoro osserva, ha un taccuino, a volte si videoregistra tutto per riguardare poi con maggior freddezza e in un contesto con meno emozioni. Ma le emozioni c'entrano sempre. La selezione delle persone, per quanto cerchi di declinarsi come disciplina scientifica, per quanto sia riuscita a farla, si confronta con quel dubbio che è molto poco psicologico ma molto umano, che è questo: perché una persona mi piace e un'altra invece mi piace molto meno? Noi umani siamo in salute, sperimentiamo una situazione complessiva di benessere quando le stimolazioni che ci arrivano da fuori, quello che il mondo ci chiede è più o meno parametrato, sta in piedi rispetto a quello che noi siamo in grado, possiamo dare come energie, come possibilità, come capacità, come informazioni che abbiamo. La situazione si complica quando fra richiesta e quello che noi possiamo dare c'è uno scarto, una frattura. Quando quello che ci viene richiesto è troppo o anche, capovolgendo il tutto, quando quello che ci viene richiesto è troppo poco. Anche il troppo poco è una fonte di stress. Parliamo di stress, una situazione nella quale noi ci sentiamo tirati, contratti, trasportati da una parte senza avere tutte le capacità, senza sentire di avere tutte le capacità per rispondere adeguatamente al compito che ci viene richiesto. O al contrario, quando invece non siamo trascinati da nessuna parte, quando l'ambiente è privo di stimoli, quando l'esperienza nostra soggettiva come esseri umani è quella di noia e abbandono. Anche questa è una forma di stress. Lo stress, anche qui la psicologia del lavoro dichiara un po' le sue origini dalla psicologia industriale, lo stress è un termine dell'ingegneria che vuol dire carico, tensione, peso. Lo stress è quindi la situazione emotiva nella quale noi ci troviamo coinvolti quando ci viene chiesto troppo o quando ci viene chiesto niente, troppo poco. Lo stress, questa situazione di reazione emotiva, si configura come una situazione di allarme all'inizio, di prima resistenza. Il nostro organismo, la nostra mente, le nostre capacità ricevono uno shock e cominciano a reagire e poi può esserci invece una incapacità di continuare ad esserci, di continuare a reagire, e quindi anche il nostro corpo teso, contratto, chiamato in causa, si arrende. Lo stress, ci dicono tantissimi studi, è la base, il fondamento su cui poi si innesta moltissima sofferenza psicosomatica. Negli anni, con la ricerca clinica, sono state messe a punto diverse scale che valutano l'influenza dello stress e la nostra capacità di far fronte agli eventi della vita. Si va da piccole questioni, avere un incidente giuridico, fino alla morte del coniuge, l'evento per la cultura occidentale più stressante. Quando siamo al lavoro, quando si parla di stress al lavoro correlato, lo stress pesca nei contenuti del lavoro, le mansioni, le capacità dell'ambiente, la possibilità di adeguarsi all'ambiente fisico, e poi pesca nelle relazioni che si innescano sul lavoro, il clima aziendale, la possibilità di prendere decisioni, il grado di autonomia che abbiamo noi nei confronti del nostro lavoro, il grado di interdipendenza, la possibilità di essere in un contesto comunicativo che ci accoglie invece che in un contesto comunicativo che respinge. Lo stress, quando portato alle estreme conseguenze, dicevamo, incide sul nostro corpo, incide sulla prestazione lavorativa e convoca un po' il discorso del mondo che ci perseguita e ci mette in difficoltà. Ne parliamo più avanti. capita che le organizzazioni abbiano bisogno di espellere, di cacciar via qualcuno dei propri membri. A volte è un'esigenza brutale che viene messa subito in atto, a volte quella dell'espulsione è un processo più lungo che si declina nel tempo e che crea e si alimenta in un clima particolare. Lo chiama la letteratura ultima nella psicologia del lavoro, il processo del mobbing. Mobbing vuol dire assediare, stare intorno, stringersi intorno a una persona con intenti minacciosi. E quindi chiamiamo mobbing tutto quello che ha a che fare con la minaccia, con l'intimidazione, con il mettere all'angolo una persona, un lavoratore o un gruppo di lavoratori. È mobbing se continuato, se reiterato, se atteggiamento prolungato nel tempo, qualsiasi atteggiamento di minaccia, di intimidazione fisica, di pressione verbale. È mobbing il sottrarre specificità del lavoro a una persona mettendola in un luogo isolato. È mobbing cambiare spesso luogo di lavoro di una persona affinché perda contatti, capacità, comunicazione, rapporti con i colleghi. Quando il mobbing viene messo direttamente in atto dalla direzione dell'azienda, da chi detiene il potere, si chiama bossing e sovente è finalizzato a ottenere il licenziamento di una persona senza dover affrontare il conflitto sindacale che deriverebbe invece da un licenziamento effettuato dall'azienda. Il mobbing, ci insegna la psicologia del lavoro, nasce da una situazione di conflitto. Le aziende, lo sappiamo, i luoghi di lavoro sono spesso degli ambiti conflittuali. Il conflitto è dappertutto e a volte succede che il conflitto trova un suo focus, si focalizza su una persona, su un gruppo di lavoratori e allora cambia qualcosa. Il conflitto non è più generalizzato, non è più focalizzato soltanto su aspetti lavorativi, nel conflitto intervengono, vengono chiamati, vengono convocati, vengono utilizzati anche elementi di carattere più personale. Diventa quello appunto che abbiamo chiamato, che chiamiamo il mobbing. Il mobbing, come tutti i forti stati di tensione, lo abbiamo visto per lo stress, lascia poi uno strascico doloroso sulla vita, sul corpo, sulla dimensione delle persone. Incide sulla qualità del sonno, incide sulla qualità complessiva della vita sociale e personale. Il mobbing si trasmette dall'azienda attraverso il lavoratore vessato alla sua famiglia. La famiglia è portata, lo dicono alcuni recenti studi, in un primo tempo a tollerare, affrontare, appoggiare, essere molto vicina al proprio membro che vive questa situazione di conflitto, ma poi, dato che il mobbing ha la caratteristica di essere protratto nel tempo per molto molto tempo, anche per anni, a volte poi anche la famiglia entra in sofferenza, esaurisce le sue risorse e allora il mobbing diventa anche un elemento di sofferenza per tutto l'ambito familiare. Il mobbing costa molto alle aziende che devono registrare un calo di produttività e non hanno la capacità invece di intervenire. Si può intervenire sul clima aziendale per fare un'attività di prevenzione. Il mobbing si può prevenire, il mobbing è una dimensione umana, gli umani hanno sempre cercato a volte fra di loro di uscire dai conflitti attraverso la dinamica del capro espiatorio. L'informazione sul mobbing, la discussione, il rendere il mobbizzato protagonista di quello che gli sta succedendo sono una possibilità di smontare questo meccanismo sociale. Un'altra possibilità, sempre più praticata, è quello di ricorrere alle vie della giustizia. La sensibilità dei giudici comincia ad aprirsi anche al mondo del mobbing. Pochi scenari umani hanno subito in così poco tempo tanti cambiamenti quanto il mondo del lavoro. Sul mondo del lavoro si sta abbattendo un'ondata di mutazione. Si è iniziato con le ristrutturazioni aziendali e quindi nella prospettiva delle persone, nella soggettività di chi lavora, è entrato il timore, è entrata l'insicurezza, è entrato il sospetto. perché se l'azienda ristruttura, perché se viene ridotto il personale, un po' per esigenze di mercato, un po' perché una cultura manageriale che mette la finanza al centro di tutto ha portato a questa strategia di gestione dell'azienda, la strategia della ristrutturazione. Se si ristruttura, se qualcuno deve andarsene, quel qualcuno potrei essere io. E allora nella vita delle persone entra l'insicurezza, l'assenza di futuro, entra la dimensione del sospetto rispetto alla dimensione della fratellanza, dell'essere colleghi che prima aveva contraddistinto i rapporti fra persone al lavoro. L'universo del lavoro cambia anche perché cambiano le aziende. Le aziende si fondono e si incorporano l'altra. Due diventano una, ma quell'uno non è la somma delle due precedenti. Per chi vive l'esperienza del lavoro significa confrontarsi con un cambiamento continuo di comunicazioni, di stili di gestione, di attività manageriali, e quindi possono nascere anche qui diffidenze, sospetti, difficoltà a mettere in comune l'esperienza, e l'esperienza è la base del lavoro. Noi eravamo così, loro invece sono in un altro modo, e anche questo crea diffidenza, separazione, allontanamento. Il mondo del lavoro si sta aprendo in Italia un po' in ritardo rispetto ad altri paesi europei o agli Stati Uniti d'America al lavoro delle minoranze. Siamo da poco una società interetnica e gli immigrati entrano nel mondo del lavoro. All'inizio, ce lo insegna la sociologia, vanno a occupare i posti meno ambiti, i posti meno prestigiosi, a fare i lavori più umili. Quelli, nella definizione popolare, che noi non vogliamo più fare. Poi, però, lo sappiamo per esperienza, i nuovi lavoratori lavorano in aziende di qualsiasi tipo, e allora per le aziende si sta già ponendo la questione di come gestire le differenze, di come attraversare i confini che i gruppi etnici sono portati a riprodurre in tutte le dimensioni, anche in quella lavorativa. Bisognerà gestire, governare, avere una managerialità per le differenze, affinché il clima in azienda rimanga un clima condiviso, comunicativo e non sia attanagliato, stretto e soffocato dalle differenze. La prospettiva ultima, quello che sancisce la differenza con il Novecento, il secolo del lavoro, il secolo delle grandi unità del lavoro, il secolo della fratellanza delle persone al lavoro, sembra essere nel progredire di queste parcellizzazioni, nella sottrazione delle istanze collettive, di rappresentazione degli interessi in una mediazione un po' più alta di quella individuale, sembra essere appunto l'individualismo. Forse siamo condannati a una società in cui lavorare sarà un po' un privilegio e lavorare sarà sempre di più marcatamente un lavorare in solitudine, con sospetto verso chi ti sta a fianco in luogo di fratellanza e comunicazione, con alleanze sempre fluide perché cambieranno a seconda della percezione del pericolo e a seconda della necessità di adattarsi a nuovi climi aziendali, e quindi sempre un po' più da soli. Non è una bella prospettiva. A volte succede che il lavoro supera i limiti del ragionevole, vedremo che ragionevole è molto difficile da definire, i limiti dei luoghi ragionevoli, dei tempi ragionevoli nei quali dovrebbe essere circoscritto e dilaga. Dilaga nello spazio, invade tutti gli altri aspetti della vita, dilaga nel tempo. È quello che chiamiamo superlavoro, la sindrome da lavoro dipendente, l'impossibilità di smettere, di staccare, di farla finita e di ricominciare, perché la dimensione del lavoro sembra convocarci continuamente. Quindi non c'è più pausa, quindi non c'è più interruzione, quindi non ci sono più luoghi deputati a lavorare e luoghi invece deputati a qualcos'altro. Il lavoro invade la casa, il lavoro invade il tempo libero, il lavoro invade il letto, si può lavorare anche a letto. Il lavoro forse diventa un'anestesia per qualcos'altro che non riusciamo a fare e ci convoca, ci chiama a essere continuamente rifatto, a lavorare continuamente. La dipendenza dal lavoro non è differente dalle altre dipendenze più tradizionali, come quella dalle sostanze psicoattive. Una differenza sociale è che il lavoro è una droga che non costa niente, anzi se lavoro di più probabilmente guadagnerò di più, e che lo spacciatore del lavoro, fra virgolette, l'azienda a volte incentiva molto questa pratica. Lavorare di più è una modalità per fare carriera, lavorare di più è una modalità per stare al mondo. Ci sono pezzi di religione che predicano l'etica del lavoro, c'è un senso comune, il gran lavoratore, lui sì che è un gran lavoratore, che rappresenta questa figura. Ci sono pezzi della storia collettiva, Stakhanov, il minatore sovietico che in una notte estrae tantissime tonnellate di carbone dalle viscere della terra, è un eroe, non è mica un malato. Ma la malattia dal lavoro, il superlavoro, la dipendenza dal lavoro esiste, attanaglia le vite delle persone e dilaga. Dilaga ed è difficile affrontarla, appunto perché sono difficili i limiti da individuare fra ragionevole e irragionevole, perché è sempre la possibilità di uscire da questa dinamica di accusa dicendo non lo faccio per me, non lavoro per me, non passo tutta la vita lavorando per me, lo faccio per chi mi sta intorno, lo faccio per la mia famiglia. La famiglia, gli affetti, le altre dimensioni della vita sono invece quelle che poi soffrono di più, in seconda battuta, le vittime del superlavoro altrui. Nella dipendenza dal lavoro l'identificazione col proprio lavoro è totale, non si riesce a smettere, non si riesce a staccare, perché smettere di lavorare vuol dire smettere di essere qualcosa, vuol dire smettere di essere al mondo. E allora tutto diventa difficile, perché se si è disegnata tutta la nostra vita con un'identità lavorativa, uscirne diventa difficile e impossibile. Se il superlavoro, la sindrome di dipendenza del lavoro, è un modo di stare al mondo, il mondo c'entra. Le nuove tecnologie, l'illusione di essere sempre connessi, aumentano, implementano, giocano il loro ruolo in questa dimensione di essere sempre al lavoro. È esperienza di chiunque, prima, quando le tecnologie erano diverse, alle 6 del pomeriggio, in un modo o nell'altro, staccavo dal lavoro, la grande macchina sociale mi portava fuori dall'ufficio. Adesso sono convocato e mi viene di aprire le mail e dare un'ultima occhiata a mezzanotte. Non si sa mai, ma così rimango sempre al lavoro, rimango sempre connesso. Non siamo attrezzati antropologicamente, o forse non siamo ancora attrezzati a pensarci senza lavoro, un po' perché il lavoro è la macchina che disegna la nostra identità sociale, un po' perché fino a poco tempo fa, fino agli anni 70, l'illusione di tutti era l'illusione che si sarebbe raggiunta presto la piena occupazione. Così non è stato, è arrivata la crisi, è arrivata una crisi che non è transitoria ma strutturale, è arrivato un mondo in cui la dimensione del senso lavoro è una dimensione assolutamente presente, ma è una dimensione che ci lascia sguarniti, privi, nudi, è la dimensione della perdita di potere economico, della perdita di futuro, della perdita di diritti di cittadinanza e di perdite più profonde, perché incidono sull'identità. Noi siamo anche in parte il nostro lavoro. Senza il nostro lavoro smettiamo semplicemente di essere, o siamo meno. È un'esperienza di impoverimento, è un'esperienza di chiusura. Racconta chi ha la possibilità di farlo che è come essere nelle sabbie mobili, è come un sentirsi sprofondare su un divano nel quale si adagia il nostro corpo perché non c'è modo di impegnarlo altrove, sprofondare in una dimensione in cui il tempo, un tempo ritmato dalle scadenze della fabbrica, gli impegni, l'ufficio, l'azienda, è un tempo vuoto che dilaga, che si apre e che diventa difficile popolare, attraversare, nel quale è difficile starci dentro. Una dimensione che coinvolge sempre più persone, i disoccupati sono sempre di più i giovani che non riescono ad accedere al mondo del lavoro e quindi si sentono espulsi prima ancora di essere accolti. È una dimensione che convoca in tanti ambiti le strutture della società e la possibilità di essere comunità, di tenere dentro questo tipo di sofferenza. Chi ha sperimentato, chi ha avuto la possibilità di raccontare la dimensione dell'essere al mondo senza lavoro usa delle parole molto drammatiche. Ve ne leggo alcune. Da quando ho perso il lavoro, ho perso la tranquillità, sono diventata irascibile e io non ero così. E un altro, ho vergogna, la vergogna di essere senza lavoro. Esco di casa sempre alla stessa ora fingendo di andare al lavoro. Il mio vicino di casa lo capirà. E poi sono depresso, oppure sono angosciato, oppure il mio corpo urla il suo dolore, oppure sto male di mente e allora prendo dei farmaci, ma lo so che il problema non è questo. Oppure il tempo vuoto, tanto tempo vuoto, ho tanto tempo vuoto. E ancora, mi mancano i punti di riferimento. Il lavoro era la bussola della mia vita. Forse troppo, ma lo era. Adesso sono come impazzito. E poi faccio colloqui, ci provo, ma mi sento morto. E poi non mi sento voluta bene. E poi solitudine e isolamento, soprattutto solitudine e isolamento. La frontiera, l'essere senza lavoro è una situazione di frontiera, appunto di sabbie mobili nel quale sprofondare. Non so cosa possiamo fare, è una questione che riguarda l'economia, è una questione molto ampia che riguarda però tutto il corpo sociale. Però su solitudine e isolamento qualcosa si può fare. Si è provato ad applicare una modalità molto semplice, quella dell'autoaiuto, quella che ci hanno insegnato le persone che hanno dei problemi con l'alcol. Ci si trova insieme in una situazione amicale e se ne parla. L'autoaiuto dall'alcol poi è passato ad altre dipendenze, poi è passato ad essere una modalità con la quale si affronta tanta della sofferenza umana legata alle malattie, legate alle criticità della vita, legata semplicemente al bisogno di dimagrire. Ci sono gruppi di autoaiuto per dimagrire insieme o allo smettere di fumare, ci sono gruppi di aiuto anche su questo. Mettere le persone insieme, agevolare l'unione delle persone che parlano della propria esistenza senza lavoro, della propria non esistenza senza lavoro, sconfigge uno degli elementi che è quello della solitudine. Non è una soluzione al problema, è un modo di stare insieme, di affrontare, di tenere come dinamica sociale, di provare a tenere le persone in un'ottica di comunità. Anche questo è un compito sociale, è un compito dei sindacati, è un compito delle aziende. Su un campo come questo può dire ancora qualcosa la psicologia del lavoro.